Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Abbiamo tanto, tanto bisogno di Dio. Cioè, della salvezza, ma anche dell'aiuto di Dio. Abbiamo bisogno di Dio, quello sappiamo. La domanda: come possiamo avere Dio dalla parte nostra? Come possiamo avere l'aiuto? Come possiamo ricevere quell'aiuto, quell'appoggio di cui abbiamo bisogno? Qual è la via per ricevere da Dio? Su quale base possiamo chiedere a Dio: Dio, aiutami? Allora, anziché rispondere in modo accademico, teorico, come facciamo realmente? Cioè, non rispondiamo, bisogna... No, cosa fai tu? Cosa fai tu nella tua mente, nel tuo cuore, quando pensi al tuo bisogno di Dio? Quali pensieri passano per la tua testa? A volte ti viene in mente: Signore, io sto cercando di seguirti, aiutami. Signore, mi sto impegnando per te, aiutami. Signore, io sto cercando di non pensare a me, di pensare agli altri, perciò aiutami. Sto cercando di veramente ubbidire e mi sto sottomettendo alla tua volontà, perciò aiutami. Mai ti viene in mente un pensiero dove tu, vedendo il tuo bisogno, ti presenti a Dio tenendo conto di come stai cercando di vivere per Lui? Mai ti confronti con altri? Signore, io non sto facendo così e cosà, io sto cercando di veramente fare come dici tu. Mai ti presenti a Dio in modo subdolo, in base ai tuoi presunti meriti, il tuo impegno, il tuo zelo, il tuo cuore, tua fatica per Lui, tutto quello che fai, quanto ti sacrifichi per Lui? Mai è successo che questo pensiero era lì un pochettino nascosto nel tuo cuore, o forse palese? In questi casi che succedono, stiamo fondando la nostra speranza su che cosa? In che cosa stiamo confidando? Se ti entri in testa mai il modo di pensare che ho appena descritto in qualche forma, allora stiamo presumendo che Dio mi aiuterà, prego, spero, perché vedrà qualcosa in me che, lui è stato bravo, lui si sta impegnando tanto, allora lo aiuterà. E abbiamo questo concetto, confidando nella nostra capacità, nel nostro merito, quello che noi abbiamo fatto. Cosa vuol dire? La Bibbia chiama questo confidando nella carne. O possiamo dire: basta, guarda tutto quello che ho sofferto. Non è che ormai dovresti farmi avere un po' di sollievo? Anche lì, guarda, ho sofferto tutto quello, senza lamentarmi più di tanto. Non dovresti fare? E quindi ci vediamo come avendo un certo diritto, un certo merito davanti a Dio. Io vivo per Lui. Io manco sonno per Lui. Sacrifico per Lui. Tante persone, credenti, non vivono come me. Tanti credenti vivono... Io no, io sacrifico tanto, più di tanti. Non è che per quello merito? Questo è confidare nella carne. Questo è ingannarci, questo è non vedere veramente chi siamo, chi è Dio e chi è Gesù Cristo. Noi non meritiamo nulla di buono da Dio, facendo il nostro meglio, sacrificando, non è mai un merito. Eppure di natura l'uomo vuole credere di meritare da Dio. Questo è dove arriviamo, ci guardiamo. Sì, so che devo crescere, però, guarda questo. E abbiamo questa tendenza di guardare noi stessi volendo vederci bene. Nel nostro studio in Filippesi siamo arrivati a capitolo 3, nei primi versetti, dopo averci incomandato da parte di Dio di rallegrarci gioieri nel Signore, grazie a Dio, Paolo nei versetti 2 e 3 condanna duramente i falsi insegnanti che si confidavano nella loro carne e insegnavano ad altri di confidare nella carne. E Paolo ci avverte di stare in guardia per non essere influenzati da queste persone, e ci sono tuttora. Allora, andando avanti in questo filo, dove Paolo appena guardatevi dai cani, dai cattivi operai, da quelli che confidano nella carne, Paolo va avanti in quello che vogliamo vedere oggi e parla del fatto che confidare nella carne è falso, è un inganno, e se vogliamo fare il confronto, allora facciamo confronto. Se tu vuoi parlare di confidare nella carne, io, dice Paolo, ho molto più motivo di poter confidarmi di te. Tu dici che sei forte? Quante riflessioni puoi fare? 200. Io posso fare 1000. Quante ore dedica a Dio? 15 ore al giorno. Io dedico 26. Va bene, 24. Non sono bravo alla matematica. Ok, sì, ok. E quello che noi potremmo dire, Paolo poteva veramente dire di più. Quello che noi potremmo dire, Paolo poteva fare molto di più. Paolo fa questo in un altro brano, dov'è? Di quelli che volevano un po' vantarsi. E lui parla in 1 Corinzi 13. Paolo veramente aveva motivi umani, carnali, per cui vantarsi, per cui confidare. Ma se Dio accetterà qualcuno, accetterà me? E dice, ma non basta quello. E se non accetta Paolo, non accetterà mica noi. Quindi Paolo fa questo per farci capire che stoltezza quando crediamo che forse Dio mi risponderà perché vedi quello che sto facendo per lui. Che abominazioni, che disprezzare il valore di Gesù Cristo, che gonfiarci falsamente come se meritassimo il bene quando il bene non meritiamo. Quindi abbiamo tuttora una tendenza di vederci bene. Abbiamo tuttora una tendenza di vedere quello che abbiamo fatto e che ormai basta con queste prove perché io ho fatto tanto, ho subito tanto, ho sopportato tanto, adesso Dio dovrebbe togliermi questa prova, dovrebbe benedirmi, dovrebbe curarmi. Abbiamo questo pensiero e Paolo qui, guidato da Dio, ci aiuta a dire no, non abbiamo motivo di vantarci di nulla. Voglio leggere iniziando Filippesi 3, 2, che abbiamo già guardato per un po' di contesto, fino a 8. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi, infatti, siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Benché io avessi di che confidare anche nella carne. Se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, io ancora di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei. Quanto alla legge? Fariseo. Quanto allo zelo? Persecutore della Chiesa. Quanto alla giustizia che è nella legge? Irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Queste dichiarazioni è potentissimo e non siamo arrivati ancora al resto del brano. Tutto quello che per Paolo era prezioso, sulla quale si basava, tutto quello per cui poteva dire almeno ho questo e ho questo e questo, tutto quello per cui si poteva vantarsi, era più bravo degli altri. Spesso siamo così stolti di vantarci quando in realtà non siamo più bravi. Lui era più bravo e tutto quello per cui poteva vantarsi, lui diceva no. Lo considero perdita, perfino spazzatura. Andiamo avanti a considerare questo perché Paolo confidava prima della salvezza in cose buone. E Paolo veramente era bravissimo. E noi, che siamo molto meno bravi, a volte ci vantiamo. Tendiamo a confidarci in cose a volte buone. E se era stoltezza per Paolo, e lo era, è grande stoltezza per noi. Ed io prego che vedremo come Paolo, che tutto quello in cui potremo un pochettino basarci, confidare, è spazzatura per poter vedere Cristo di più. Quindi, iniziamo con versetto 4. E lui parla di quello che lui aveva, di come era cresciuto. Benché io avessi di che confidare anche nella carne, se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, io ancora di più. E qui Paolo sta dicendo, qual è la base sulla quale tu ti vedi di meritare da Dio? Io più di te. Questo è il versetto 4. Qualunque cosa che tu pensi di avere, di aver compiuto, di aver fatto, di essere, qualunque confronto che fai, di quello che non fai più, di quello che fai che non facevi, di quello che tu fai più degli altri, qualunque cosa, Paolo dice, io più di te. E voglio dirvi, quello che vedo di tutto quello che io avevo, che è più di quello che hai tu, è come la considero oggi. Quindi da quella base in 4 e poi in 5 inizia con un elenco di cose in cui si poteva confidare, credeva sbagliatamente, in modo sbagliato, davanti a Dio. Versetto 5. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei. Allora, queste sono cose che vuol dire io sono veramente pienamente della religione che Dio ha stabilito. Il giudaismo, l'unica religione nel mondo che Dio ha stabilito finché non c'era Cristo. Gli uomini hanno inventato tante religioni, compreso migliaia di forme di cristianesimo che non sono da Dio. Poi tutte le altre religioni. Gli uomini hanno stabilito, Dio ha stabilito il giudaismo. Dio ha scelto Abramo, Dio ha creato la nazione di Israele, Dio ha stabilito il patto e ha dato la legge. E Paolo dice, io sono pienamente ebreo, sono circonciso l'ottavo giorno. Cioè, io da quando sono nato ho seguito tutto, tutto in modo pignolo. Sono della nazione di Israele, ci sono tanti pagani, ci sono tanti proseliti, non nati giudei che sono diventati. Io sono nato giudeo. E sono della tribù di Beniamino. Allora, quando, dopo Salomone, Reboamo, quando il regno fu diviso, le 10 tribù al nord erano disubbidienti, hanno peccato, ma Beniamino e Giuda sono rimasti fedeli alla vera adorazione. E io sono la tribù di Beniamino. Quindi Paolo diceva, quando si parla di essere ebreo, io sono ebrei dei ebrei. Ci sono tanti che avevano un genitore ebreo, un genitore non ebreo. Ci sono tanti che non parlano più la lingua, non capivano le scritture nella lingua originale. Io sono ebrei di ebrei, sia madre che padre. Io sono cresciuto ebreo. Quindi pienamente, nessuno più ebreo di me. Ed era vero. La religione di Dio. E solo pensandoci, come potrebbe legarsi a noi questo? Per esempio, io sono nato in una famiglia cristiana, io sono credente da quando ero piccolo, io sono in una chiesa sana, ci sono tante chiese non sane, la mia chiesa di cui io faccio parte è una chiesa fedele alla Bibbia. Allora, questo sta dicendo Paolo. Ma Paolo capiva, tutto questo non mi giova nulla, non mi dà alcun merito davanti a Dio. Poi lui va avanti. Lui era pienamente giudeo, dalla tribù più fedele, aveva vissuto la vita dall'inizio della sua vita conformemente alla legge di Dio. I giudei consideravano fra di loro, erano il popolo di Dio, ma fra di loro non erano tutti uguali, c'erano coloro che erano più fedeli a seguire la legge. E Paolo faceva parte dei farisei. Cioè loro non solo seguivano la legge secondo loro, ma avevano aggiunto tante tradizioni per essere ancora più fedeli. E Paolo era un fariseo, il più bravo fariseo. Quando Paolo si trovava davanti a Re Agrippa, in Atti, parlava del fatto che era fariseo. Vi leggo quello, Atti 26, 4, 5, leggo io. Sta parlando Paolo ad Agrippa. Ora, quale sia stato il mio modo di vivere fin dalla giovinezza, che ho trascorsa interamente a Gerusalemme, in mezzo al mio popolo, tutti i giudei lo sanno. Essi mi hanno conosciuto fin da allora e possono testimoniare, se lo vogliono, che sono vissuto come fariseo, secondo la più rigida setta della nostra religione. Cioè, io sono stato fariseo, secondo la legge, la più rigida setta. Paolo, quel versetto 5, lui diceva, quanto alla legge fariseo. Quindi io seguivo la legge in ogni dettaglio, umanamente parlando. In Romani 7 scopriamo che non avrei conosciuto la conoscenza se non fosse la legge. Cioè io seguivo finché non ho capito veramente quello che la legge richiede e poi ho capito che non seguivo. Ma per quanto riguarda il metodo degli uomini, Paolo era in cima, in assoluta cima. E poi lui prosegue in versetto 6 e dice, quanto allo zelo persecutori della Chiesa. Allora qui parliamo di zelo un attimo. La religione non era la parte più importante della vita di Paolo. Prima della salvezza, la religione di Paolo non era la parte più importante della vita di Paolo. Era tutta la sua vita. Non era la parte più grande, più altre parti. No, era tutta la sua vita. Completamente. Non è che aveva giorni liberi, non è che faceva il suo dovere e poi aveva tempo per sé. Lui si dedicava tutto, cuore, anima, mente, forza, a vivere per Dio di quello che capiva. Aveva uno zelo così persecutore della Chiesa, aveva lasciato tutto, lasciando Gerusalemme per andare in giro e cercare questi cristiani che stavano seguendo quel falso, secondo lui, Gesù, per farli cambiare idea e se no di portarli in prigione. Si dedicava totalmente a questo, uno zelo immenso. Allora, attenzione, zelo in sé può essere buono. Ci sono due profezie di Gesù Cristo che parlano dello zelo di Gesù Cristo. Ve le leggo. Salmo 69,9. Perché lo zelo della tua casa mi ha divorato e gli oltraggi di chi ti oltraggia sono caduti su di me. Poi Salmo 119,139. Il mio zelo mi consuma perché i miei nemici hanno dimenticato le tue parole. Gesù aveva zelo. E poi in Tito 2 dice che Gesù ha salvato il suo popolo, noi, affinché fossimo zelanti per le buone opere. Ve lo leggo, parlando di Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Zelo per Dio è buono, ma non ci fa meritare nulla. Se fosse possibile essere salvati in base a, o ottenere i benefici da Dio in base allo zelo, allora Paolo avrebbe avuto merito. Nessuno di noi minimamente ha lo zelo che aveva Paolo. Dopo la conversione, Paolo continuava ad avere zelo, ma non si confidava in quello zelo. Prima della conversione, la vita di Paolo era vivere per Dio come credeva lui, giusto? Dopo la conversione di Paolo, la sua vita era vivere per Dio, veramente. Prima si confidava nello zelo che aveva, dopo non si confidava minimamente in quello zelo. Poi Paolo va avanti, sempre in versetto 6, e parla della sua giustizia. Allora dobbiamo capire, Dio è santo, l'uomo è un peccatore. Per poter avvicinarsi a Dio, l'uomo deve avere giustizia. No, non si può arrivare a Dio con le mani sporche di peccati e chiedere aiuto. Signore, fa questo per me, fai quello. Non si può. Dobbiamo essere coperti con la giustizia. E Paolo credeva di essere coperto con giustizia dovuta a lui. In versetto 6 leggiamo: quanto alla giustizia che c'è nella legge, irreprensibile. I farisei, usando il loro metro, confrontandosi poi con i giudei normali, lasciamo stare i non giudei, si vedevano: noi siamo giusti, noi seguiamo Dio tutti i giorni. Ricordate il fariseo, Gesù diceva dei farisei che facevano la decima perfino delle spezie? Cioè loro contavano le foglie delle spezie, contavano mettendo quelli per loro, quello per Dio, e si vantavano: guarda quanto siamo pignoli, se c'è giustizia ce l'abbiamo noi, perché viviamo così. E Paolo ha detto: se si tratta di vivere secondo la legge di Dio, io ero sopra tutti, sopra tutti. E magari noi ci vediamo, guardiamo: ma io tutto, come vivo, come parlo, come mi vesto, come spendo i soldi, io sono attento in tutto. Io non sono come tanti credenti, tanti compromettono, io no. In tutto, dimmi un campo della mia vita, perché se c'è qualunque cosa, io cambio qualunque cosa per aderirmi a quello che Dio dice. Vedi, vedi la mia giustizia? Noi possiamo. Cioè, è sbagliato seguire la legge di Dio? Assolutamente no, è quello che dobbiamo fare. Non sta parlando che è sbagliato seguire Dio in ogni campo, è necessario, ma sta parlando di confidare nella carne e credere che il fatto che io sono attento vuol dire che Dio noterà questo e Dio mi benedirà e Dio mi darà qualche beneficio, Dio mi aiuterà, Dio mi toglierà quel provo perché io seguo. Quello è confidare nella carne. Paolo allora aveva parlato del fatto di essere un vero giudeo, per noi poteva essere in parte di una buona chiesa, e lui parlava di aver seguito sempre Dio, di essere attento in tutto, e lui parla di tutto questo, ma come vedeva tutto questo? Prima di conoscere Cristo, Paolo vedeva questo come un grande vantaggio, vedeva: guardami. Forse era come quel fariseo che è entrato nel tempio a pregare: oh, ti ringrazio Dio che non sono come altri uomini. Cioè, oh, ti ringrazio, riconosco che è tramite te che io sono così fedele. Paolo si vedeva come molto fedele. Aveva seguito Dio attentamente, aveva un grande zelo per Dio. E lui credeva che fosse un guadagno davanti a Dio. Credeva che Dio avrebbe notato. Ah, bravo Paolo. Paolo confidava, si confidava nella sua carne, in quello che lui aveva fatto. In modo subdolo Paolo era fiero di se stesso. Paolo ci dà questo elenco di quello in cui avrebbe potuto confidare nella carne e sono cose buone, perché se fosse possibile ottenere da Dio per mezzo del merito umano, Paolo avrebbe meritato da Dio. Se fosse possibile ricevere benefici e benedizioni per merito, Paolo avrebbe meritato. Ma Paolo è stato toccato, lo Spirito Santo ha aperto i suoi occhi. Paolo ha visto Gesù nella sua gloria, ha visto il proprio peccato. Romani 7, 14 in avanti, sta parlando di Paolo poco prima della salvezza, è scritto nel tempo presente, ma è Paolo parlando di quello che aveva visto. E lui che si considerava così giusto ha visto il suo peccato, voleva cercare di vivere in modo veramente giusto, ha capito che non riusciva, schiavo del suo peccato. E Paolo ha visto, no, no, la mia giustizia non è in quello che faccio io, che non riesco, non riesco. Il mio cuore non è puro come pensavo. Io guardavo quello che facevo, Dio mi ha fatto vedere il mio cuore. Il mio cuore è tutt'altro che puro. Paolo ha capito che no, ho bisogno del Signore Salvatore, ed è Gesù Cristo. Io non posso meritare da Dio perché sono macchiato. Paolo ha visto questo, ha visto che tutto il merito era in Gesù Cristo. E allora tutto quello in cui aveva sperato, come vedeva? Perché ho sperato in quello? Un uomo pagano che ha tante donne in modo non buono. Un giorno Dio apre gli occhi e lui vede per la prima volta nella vita il matrimonio come una cosa meravigliosa e preziosa. E poi, per grazia, Dio provvede a lui una donna meravigliosa che acconsente a sposarlo e si sposano. Allora a quel punto non è che lui deve dire, ok, devo amare lei più di quanto amo tutte le altre donne. No, non devi amare lei più di quanto ama le altre donne. Devi abbandonare totalmente ogni legame con le altre donne. Cioè, non devi solo amare la moglie più, devi amare in quel modo lì solo la moglie. E similmente quando Paolo aveva capito che tutto il merito è in Gesù Cristo, doveva dire non valuto nulla quello che prima valutavo come di grande valore. Prima mi vedevo, guarda quanto sono bravo a seguire la legge, guarda chi sono, a che popolo appartengo, guarda quanto zelo ho. E lui diceva, quello non vale nulla, nulla, non che vale meno, non vale nulla. Infatti, rileggo questi brani e cosa dice Paolo nel versetto 7? Inizio con 4 di nuovo. 4 a 7. Benché io avessi di che confidare anche nella carne, se qualcun altro pensi di poter confidare nella carne, io ancora di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita per Cristo. Paolo, valutando tutto, capendo la santità di Dio, capendo il proprio cuore, ha detto tutto quello a cui mi aggrappavo non è zero, è una perdita. Non è zero, è meno di zero, è una perdita. Paolo non sta parlando in modo teorico, non sta dicendo che, sai, teoricamente, in teoria, bisognerebbe fare così. Paolo sta dicendo, io veramente considero quello che era preziosa a me una perdita. Leggo di nuovo 7. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita per Cristo. le cose che mi erano guadagno, erano preziose per me erano guadagno. Ho detto, guarda quello che ho meritato, che posso presentare a Dio per ricevere da Lui, mi erano guadagno. Quelle cose ho ritenute, questa è una parola, un verbo che vuol dire ho scelto, ho detto, quello è una valutazione, ho ritenute una perdita per Cristo. Prima vedevo quello come di grande valore, adesso ho detto no, non è grande valore, non è neanche neutrale, quello è una perdita per Cristo. Guai a me di credere che io posso offrire qualcosa a Dio per avere da Dio. Quello piuttosto, se io offro a Dio, è una perdita. Mi fa perdere da Dio, non guadagnare. Se io avevo qualcosa che ci tenevo, qualcosa che mi dava senso alla mia vita, qualcosa che mi faceva sentire di avere valore nella vita, quello è una perdita per me, perché mi ostacola da vedere Gesù come tutto. Prima di salvezza, della sua salvezza, Paolo diceva, in base a questo ho da offrire a Dio, non devo arrivare mani vuote e così Dio mi accoglierà. E lui dice, no, se io arrivo con quelle cose in mano, sarà un'abominazione per Dio. Leggo 8 ancora, perché Paolo diceva questo è valido per qualunque cosa che porta a Dio, per dire, Signore, guarda quello che ti porto, accettami, benedicimi in base a questo. Leggo anche 8. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose. E le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Di nuovo quella parola ritenere, ho ritenuto, le ritengo una perdita e come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Ricordate, prima di Cristo noi cerchiamo di avere valori. Cerchiamo di essere qualcuno, cerchiamo di vedersi importanti, di aver valore, di avere diritto, di avere merito in base a quello che siamo e quello che compiamo. Quanto orgoglio c'è, cioè quanto le persone disprezzano altri per credersi qualcuno. Io sono più bravo di loro, io sono più buono, io sono più umile, io sono più intelligente, io sono più bravo cristiano, io sono più fedele, io sono e mi vedo. E Paolo dice, tu vedi quello che mi guadagno, quello è spazzatura. Ti stai allontanando da Dio. Tu stai vedendo in te valore che ti fa non vedere in Cristo. Oh, che terribile danno è questo. Allora, attenzione, attenzione. Non sono tutte cose malvagie. Avere zelo per Dio non è sbagliato. Essere attento a seguire la legge di Dio assolutamente non è sbagliato, è buonissimo. Avere una giustizia nel senso che siamo fedeli, benissimo. Appartenere a una buona chiesa, grazie a Dio. Ma non ci fanno avere merito davanti a Dio. Paolo non sta dicendo che bisogna non avere zelo per Dio, che non serve seguire la legge, sta dicendo che non devo minimamente credere che visto che seguo Dio, Dio noterà questo e mi risponderà. Visto che digiuno, ci sono persone che hanno un concetto falso del digiuno, se io digiuno, se io digiuno, se io prego digiunando, Dio mi risponderà, credendo in qualche modo subdolo, così io merito da Dio. Confido nel mio impegno a digiunare, mio impegno a sacrificare, mio impegno a dedicarmi all'opera di Dio, così Dio mi farà quello. Oh Dio, proteggerà me da questa malattia perché io mi sono sempre impegnato per Dio. Dio salverà la vita della mia cara moglie o figlio perché lui vedrà quello che ho fatto per lui. Confidare nella carne. Visto che quello che Paolo aveva elencato prima erano veramente tutte cose buone in sé, perché li considerava perfino spazzatura, che in greco vuol dire letame? Cioè, è una cosa schifosa da evitare. Perché Paolo considerava cose buone? Qui c'è il nocciolo dell'insegnamento di Paolo. Erano spazzatura perché trascinavano il cuore di Paolo non a Cristo, ma a se stesso. Perché Paolo, guardando, si immaginava di poter venire a Cristo offrendo qualcosa che aveva meritato. E questo vuol dire non vedere Cristo. E una volta che Paolo ha veramente visto chi è Cristo, capiva: guai a me di mai venire presentando a Dio come se io avessi meritato qualcosa. Tutta la vita cristiana, dall'inizio alla fine, tutto il bene che riceviamo da Dio, tutto il bene che riceviamo da Dio è per il merito di Gesù Cristo, non per il nostro. Quindi leggo di nuovo 8. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Voglio andare avanti, ma non vado avanti perché non è quello il sermone quando lui parla di guadagnare Cristo e poi il prossimo brano parla di quello. Dio volendo arriveremo. Il punto di tutto questo è che la salvezza arriva solamente se smettiamo di confidare in noi stessi. Dobbiamo confidare totalmente in Gesù Cristo, in chi è e quello che Lui ha fatto. Non solo per essere salvati, ma per tutto quello che riceviamo da Dio. Allora, sorge la domanda: se dobbiamo confidare solo in Cristo, come dobbiamo vedere da credenti le nostre buone opere, il nostro zelo e tutto quello che riusciamo a compiere per Cristo? La risposta troviamo in Paolo. Cioè, mica che Paolo, una volta salvato, ha smesso di avere zelo, mica che ha smesso di seguire la legge, ma come vedeva quello che ha fatto? Questo è importante. Voglio leggere alcuni brani. Primo Corinzi, leggo io, se volete cercare di seguire. Primo Corinzi 15, 9, 10. Notate come Paolo parla di se stesso dopo la sua salvezza. Io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono. E la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Qui Paolo dice che aveva faticato più degli altri apostoli, ma non era lui, è la grazia di Dio in lui. Quindi lui ammetteva che si faticava per il Signore, ma era solo per grazia, non era per merito. Secondo Corinzi 4:1, perciò avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo di animo. Io e il mio collaboratore abbiamo un ministero, ma per misericordia. Secondo Corinzi 12:11, sono diventato insensato vantandomi, voi mi ci avete costretto, perché avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono stato per nulla inferiori ai sommi apostoli, benché io non sia niente. Cioè lui dice, io in me non sono niente. In Efesini 3, questo brano ricchissimo, Paolo parla del suo ministero, ed era tutto per grazia, non per merito, vi leggo. Parlando dell'Evangelo, di cui sono stato fatto ministro, secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata data in virtù della sua potenza, a me, il minimo di tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili l'imprescrutabile ricchezza di Cristo. Quindi è per grazia che sono quello che sono. E concludo con 1 Timoteo 1, da 12 a 16, se volete trovare questo. 1 Timoteo 1, da 12 a 16. E Paolo dichiara quello che era per conto suo e quello che era in Cristo. Era tutto per l'opera di Dio. E questo ci mostra come dobbiamo vivere. Dobbiamo essere zelanti, dobbiamo compiere buone opere, dobbiamo dedicarci e seguire la legge, e Dio volendo, faremo tantissimo. Può darsi faremo più di altri, ma come dobbiamo vedere tutto? Come Paolo. Leggo 1 Timoteo 1, 12 a 16. E rendo grazie a Cristo nostro Signore, che mi fortifica, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma mi è stata fatta misericordia, perché io lo feci ignorantemente nella mia incredulità. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me, per primo, tutta la sua longanimità, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Paolo riconosce che per merito era solo un grande peccatore, ma per grazia non era più un grande peccatore, ma era un servo di Dio. E quindi Paolo, pur facendo più degli altri apostoli, Paolo, pur avendo compiuto tantissimo per il Signore, Paolo diceva: non posso dire nulla a Dio che posso io avere da offrire per meritare da Lui, è solo e tutto per grazia. Non confido minimamente in quello che faccio per Lui, perché è tutto per grazia. E quindi qual è la lezione per noi? Prima di tutto, per chi non ha ancora Cristo, quante persone sentiamo anche in questi giorni di persone con cui abbiamo contatto dicendo: non sto facendo abbastanza ancora, non sto facendo abbastanza, ancora non hanno capito. Stanno cercando di devo fare di più e poi Dio mi accoglierà. Devo fare di più e poi Dio mi salverà. No, quello è confidare nella carne. Non puoi fare abbastanza. Non puoi migliorare. Non puoi abbandonare abbastanza il peccato. La colpa rimarrà. Devi confidare in quello che ha fatto Gesù Cristo. Non puoi meritare da Dio. Ma questo non è solo per arrivare alla salvezza. Per tanti di noi questo è come dobbiamo vivere la vita cristiana. Non dobbiamo mai pensare che: ma Signore, hai visto? Hai notato? Io ti sto seguendo, allora ti prego, fammi quello. Fammi quest'altro. Toglimi quello. Dammi quello, perché io sto vivendo per te. Quello è confidare nella carne. E se confidiamo nella carne, non stiamo confidando in Gesù Cristo. Certamente dobbiamo vivere per Dio, dobbiamo avere zelo, dobbiamo essere zelanti nelle buone opere, ma non ci fa meritare nulla, perché è solo per grazia, la meravigliosa grazia. E così confido pienamente in Gesù Cristo, il mio meraviglioso Signore, e Dio volendo, nel prossimo sermone su questo brano parleremo del fatto di quanto è meraviglioso Gesù Cristo. Grazie a Dio che non dobbiamo meritare da Dio. Perché? Perché sarebbe impossibile. È impossibile. Dio è santissimo, Dio è giustissimo, il massimo che potremmo offrire sarebbe totalmente inferiore a quello che sarebbe il minimo accettevole. E grazie a Dio, Cristo ha meritato per noi. Quindi, il messaggio che Dio ci dà qui: non confidiamo nella carne, minimamente, né prima né dopo la salvezza. Confidiamo in Gesù Cristo, seguiamo l'esempio di Paolo, viviamo per Cristo, a causa della grazia che abbiamo ricevuto in Cristo. Preghiamo. Padre, io ti ringrazio per Gesù Cristo, il Signore, l'unico Signore. Se siamo salvati alla nostra giustizia, in base a Gesù Cristo che abbiamo la salvezza, è in base a Gesù Cristo che riceviamo grazia su grazia. Non è perché abbiamo fatto bene, non è perché tu hai visto che ci siamo impegnati, non è perché abbiamo digiunato o perché ci siamo affaticati. No, non possiamo meritare da te perché sei troppo santo. Ma possiamo ricevere da te e riceviamo da te grazie su grazie, tutto per merito di Gesù Cristo. Oh Signore, il sabato è un simbolo di entrare nel riposo di Cristo. Perché se crediamo alla menzogna che dobbiamo meritare, non arriveremo mai. È sempre una fatica, sempre cercando, sempre affaticandoci, senza mai avere riposo nell'anima, sapendo che, Dio dice basta, hai fatto abbastanza. Non si arriva mai, non c'è riposo. Ma il sabato è proprio un bel simbolo di entrare in Gesù Cristo e dire: Gesù Cristo ha compiuto per me. Gesù Cristo è la mia giustizia. Gesù Cristo è la base sulla quale faccio questa richiesta a Dio. Oh Padre, vogliamo confidare in Gesù Cristo. Grazie che Gesù Cristo ha meritato tutto e tu ci darai tutto il giusto. Non hai risparmiato tuo figlio, ci darai tutto il resto con lui. Tu completerai la tua opera in noi. Non ci farai mancare nessun buon dono e tu sai quali sono i doni giusti e buoni, quelli giusti, che collaboreranno per farti completare la tua opera in noi, di conformarci all'immagine di Cristo, che possiamo stare davanti a te in santità nell'amore. Grazie per Gesù Cristo, la nostra giustizia. Confidiamo in Lui, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.